Io giovedì scorso ho parlato e ho portato un messaggio con il quale ho riconosciuto nei confronti della Chiesa una mia mancanza che ho descritto attraverso l'avere visto come nella mia vita ci sia troppa povertà di benignità, di compassione e di longanimità. La riflessione che ho portato e le ragioni attraverso le quali il Signore mi ha condotto perché mi rendessi conto di questa cosa, le ho sostanzialmente dette appunto giovedì. Poi domenica il messaggio ci è stato portato da Costanzo, il quale ha focalizzato un aspetto che sostanzialmente è riassunto lì: che prezzo sei disposto a pagare? E questo mi ha fatto molto riflettere, il messaggio che lui ha dato. Mi sono preso mi viene da dire la cassetta, in effetti il CD, e me lo sono ascoltato e siccome quando sono arrivato a Maranello non era finito, ho proseguito fin un po' su, verso la casa di Savro, no, fin là, e poi sono tornato indietro e mi sono sentito l'intero messaggio. E tanto è venuta l'ora di pranzo, ho mangiato, poi ero un po' stanco, avevo dei giramenti di testa un po' domenica e quindi sono andato a riposare un po', niente di particolare. Quando mi sono svegliato ero pronto per riflettere perché il Signore si è presentato a farmi considerare l'aggiunzione di questi due messaggi, quello che avevo dato io che denunciava una mancanza e quello che ha dato lui che denunciava una domanda, che prezzo sei disposto a pagare. E la considerazione sostanziale è stata questa: benignità, compassione e longanimità sono elencate in Galati 5:22 come frutti. Mi sono reso conto di una cosa che dovrebbe essere banale, ovvia, intuitiva, però solo in quel momento mi ero svegliato naturalmente e ho capito quanto sia violento il contrasto fra il fatto che se i frutti sono scarsi è perché chi comanda sono le opere. E le cose che comandano in me sotto l'egida dell'egocentrismo, evidentemente, sono ad andare a pescare in quello che è scritto al versetto 17 dello stesso capitolo. 15-17 c'è un lungo elenco di opere della carne, nel 22 c'è un altro elenco più corto di frutti dello spirito. Penso di aver detto con chiarezza. I frutti dello spirito sono impediti se di mezzo ci sono le opere della carne. E allora mi sono dovuto ricredere, tornare indietro e andare a approfondire il messaggio che già avevo dato giovedì, proprio perché mi rendessi conto non tanto del risultato manco di benignità, ma perché manco di benignità? Dove sono gli impedimenti? Che poi siano nel mio caso focalizzati sulla benignità piuttosto che un altro, non è particolarmente importante. Il punto è che qualche cosa però impedisce l'esuberanza, la ricchezza dello spirito nel cuore. E allora, mettendomi a riflettere su queste cose, mi sono trovato in una certa situazione che adesso cerco di descrivervi. Come ho detto, mi sono riposato, ero a letto, disteso, vestito, ma non ho importanza, proprio come un riposo pomeridiano, e questi pensieri mi sono venuti cavalcanti, con insistenza, mi sono reso conto che dovevo per forza scaricare qualche cosa nelle mani del Signore, cioè mettere in atto su un punto specifico che mi stava rivelando quello che anche giovedì ho detto, cioè far funzionare nella realtà della vita e non nella teoria, il versetto di figliolo mio, dammi il tuo cuore dentro al quale ci sono delle opere che non mi vanno bene, che devi buttare fuori. E questo costituisce quello che nel mio gergo personale chiamo fare delle consegne al Signore, consegnargli qualche cosa. Ebbene, la mia situazione è andata avanti per un po' macinando su quali erano le consegne da fare, o meglio i contenuti delle consegne, quali le opere che principalmente nella mia vita stavano, stanno, hanno avuto in passato un particolare peso, e considerando anche che non sempre succede che individuata un'opera della mia carne, e questo vale per chiunque, e consegnato quello che in quel momento conosci di quella tal opera, l'argomento sia finito. Mi rifaccio a Giobbe. Il Giobbe era, si sentiva a posto come situazione, e il Signore diceva sì, è vero che è a posto, però a un certo punto ha ritenuto di fare un intervento e portarlo più a fondo di quanto egli pensava. E questo è un processo che sostanzialmente abbiamo tutti noi da affrontare, e grazie che il Signore procede sempre in questo modo, questo posso dirlo come mia esperienza, voi la ritoccherete eventualmente, procede in maniera tale da permettere che noi possiamo arrivare a quel punto di liberazione che egli desidera. Perché se ci chiedesse qualcosa che non riusciamo a dire, non riusciamo a superare di colpo, continueremo a restare lì e finiremo, come ho detto giovedì scorso, più o meno nel legalismo, trovare delle soluzioni che non sono la concretezza, ma sono vie di fuga liberatoria. Ebbene, questo esame me lo sono fatto e ho trovato i punti, gli argomenti, le opere, chiamate come volete, più diciamo inquinanti. Poi mi sono predisposto per fare quello che ho chiamato la consegna, cioè raccontare espressamente al Signore, consegnargli volontariamente, con un esercizio della volontà dedicato, ciascuna di queste cose. E lì mi sono reso conto di un fatto, che non avevo alcuna difficoltà o indisponibilità a consegnargli le cose, ma emergeva un problema più difficile, più profondo nel mio cuore, purtroppo, ma è così. Ed era la sicurezza di darglielo, la volontà di darglielo in integrità totale, dove la misura dell'integrità non è fatta dal mio cuore, ma è fatta dal metro del Signore. Se noi non, lo dico perché è così per tutti, se noi non andiamo ad affrontare questo punto, in realtà non siamo integri, come dice il Signore, siamo paraintegri, forse integri, semi-integri, ma il Signore ha bisogno di trovare un cuore pulito a fronte di quello che è la latitudine della visione che Egli ci ha dato. E qui, a fronte di questa situazione, di rendermi conto, avevo come paura nel mio cuore di non essere capace di consegnare ciascuna di queste opere con l'integrità che capivo che il Signore mi chiamava a esercitare, perché egli la riscontrasse nel cuore, mi ha messo fortemente in crisi. Ma veramente sono stato male. Comunque ci ho provato, l'ho fatto, ma il mio cuore non suonava argentino, suonava come un accordo dove il dito è stato messo in un punto sbagliato. Due note andavano bene, una terza no. E questa difficoltà di rendermi conto che c'era qualcosa che non quadrava mi ha fatto pensare alla parola e al fatto che nella parola ci sono due situazioni specifiche di due persone che hanno affrontato l'argomento di cui sto io parlando. E questa situazione l'hanno dovuta affrontare in modo diverso. Il primo è il secondo Adamo. Il primo Adamo ha affrontato una situazione in cui doveva, con integrità assoluta di cuore, decidere se, essendo la sua situazione d'anima in quel momento neutra, decidere se optare per credere nell'amore del Signore che lo aveva messo in un giardino così bello, con delle promesse che stavano dietro alla sua raccomandazione di non prendere non mangiare l'albero del bene e del male, oppure di credere al maligno che lo invitava a fare questo. E si è trovato sicuramente di fronte a un momento in cui ha deciso. Beh, mi sono detto, ma in Adamo c'ero anch'io, questo dice il Signore. C'ero anch'io, non fisicamente come nessuno di noi c'era, però se quel è il termine che usa la parola, vuol dire che io là, in quel momento, avrei fatto così. E quello che ha fatto lui, che l'ha fatto unico, perché era unico in quel momento, si è riversato esattamente su di me, su di noi tutti. L'altro Adamo, il secondo Adamo, è stato il Signore Gesù, il quale si è trovato ad un certo momento, che chiaramente è il Getsemani, ad affrontare un punto molto particolare che ho già cercato di descrivere, sul quale insisto, cioè quello di avere timore di non riuscire a affrontare quella situazione nella quale si trovava per un piano, per un programma deliberato e avviato con il Padre, ad affrontarla restando perfettamente e completamente nei limiti del suo essere figliuolo dell'uomo. E questa è stata una tragedia interiore, intendo, molto più grave ancora. Però il modo in cui ha affrontato questa situazione è descritto nella parola con quelle poche, ma profonde parole con cui il Signore Gesù si è esposto. Ha detto, le torniamo a dire, non la mia volontà ma la tua sia fatta. Cioè ha fatto proprio una consegna della propria volontà totale. Non la mia, la tolgo dai piedi, non la voglio, deve essere fatta la tua. Quindi rinuncio completamente alla mia volontà e lo faccio per una ragione precisa, perché così è stato organizzato, costituito, pensato il piano della liberazione della generazione umana, ristabilendo il principio che Adamo aveva sbagliato alla partenza. Ha ristabilito in questo modo il principio dell'obbedienza, ma non un'obbedienza che fosse un meccanismo di obbedienza di qualcuno che è costretto, ma è stata una sua scelta volontaria. Io volontariamente scelgo di rinunziare per... Ha partecipato il Signore Gesù nel più profondo della sua natura al piano di Dio in uno stato totale di armonia. Il problema evidentemente è che l'armonia doveva tirarla fuori da una situazione drammatica, perché tale era. Allora, queste due persone hanno affrontato l'argomento. Ma quale, o la situazione, quale delle due è più vicina, o era veramente quella che nei suoi contorni generali, non nel valore, era quella che dovevo affrontare io? Era la seconda, perché io dovevo lasciare andare qualche cosa che invece, tutto sommato, per la mia malvagità, volevo tenere. La mia carne voleva trattenere i suoi diritti. E invece il Signore mi chiedeva, no, tu bisogna che li dia a me, che tu molli quelle opere, e soprattutto tu le molli con integrità. Questo mi ha gettato nella disperazione, quasi, perché veramente mi è venuto come non un collasso, perché era una cosa esagerata, però respiravo a fatica, sudavo, avevo un po' anche di tremito, mi sono messo a piangere e dicevo, ma c'è qualche cosa che non riesco a superare, io ci sto mettendo la mia volontà per passare questo punto, ma c'è qualcosa che non mi torna, sentivo che dentro l'integrità non c'era tutta, qualcosa di questo genere. E nello stesso tempo, per una parte di questo momento, mi sentivo anche solo. Era come se avessi davanti il Signore che mi diceva, dai, su, però mi diceva dai, e io dovevo tirare fuori qualche cosa che non riuscivo a trovare nel mio cuore. Mi è venuta in mente una cosa. che non vuole essere evidentemente una semplificazione che potrebbe diventare blasfema, ma non lo è assolutamente, che il Signore ha provato nel valore assoluto quello che io stavo provando così, in un fatto elementare. Però il Signore, quando si è trovato ad avere timore di non riuscire, cosa ha fatto? Con gran lacrime ha invocato il Padre, ha invocato il Padre. Mi è venuto in mente questa cosa e loro ho fatto esattamente quella cosa. E ho sostanzialmente chiesto al Signore che mi mandasse un angelo, come ha mandato a Gesù, un angelo dal quale io potessi ricevere con chiarezza nel cuore, non tanto che aveva consegnato il contenuto, il valore, quella cosa, ma che era integro in modo in cui l'ho consegnato, non aveva niente da ridire, che passava la misura del sistema perfetto con cui il Signore misura i nostri cuori. E così ho fatto questo passo. Il Signore non si è fatto mica aspettare. Non si è fatto aspettare. Nel giro di un minuto ho smesso di sudare, di tremare, di piangere, e ho trovato dentro un riposo, ma un riposo. Credo anche fisicamente di essermi mollato, rilassato, ma soprattutto il riposo dentro, nel cuore. Era come se il Signore mi avesse detto: sì, ok, ho visto che tutto quello che potevi tirar fuori l'hai tirato fuori. Se poi ne manca, ci sono io. Io non ho visto nessun angelo, non ho visto angeli. Però, siccome la definizione di angelo la vediamo per esempio in Ebrei, soprattutto nel primo capitolo, che dice che ebrei, che gli angeli possono essere i venti e tante altre cose, ecco, in questo modo la calma, la pace, pace profonda che il Signore mi ha messo nel cuore, ho ritenuto che fosse la sua risposta, credo che sia anche cosa giusta. Proprio così, mi ha risposto. Adesso evidentemente sono di fronte a qualcos'altro, la mia vita continua, sono ancora qua, e se io ho consegnato al Signore certe cose, perché nel mio cuore da tempo che parlo col Signore della dimora e sono affascinato dalla parola di Giovanni che dice dimorate in me e io e il Padre verremo e faremo dimora presso di voi, ma non sta dicendo qualche cosa che è un teorema astruso. Se dice così, è proprio così, e ci invita, ci dà questo spazio, si aspetta che rispondiamo, ma come fa? Come facciamo a dimorare nel Signore se il nostro cuore è ripieno o ci sono le opere, insomma? Ricordiamoci che la correlazione che è con la dimora o la condizione della dimora è l'osservanza dei comandamenti, che come un messaggio di tempo fa ho ripreso, ma lo stesso capitolo 15 di Giovanni richiama, si arriva a un punto solo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato a voi. Non ditemi che tante altre cose. Allora è chiaro che se nel mio cuore ci sono delle opere che impediscono in me il fiorire della benignità o della compassione o della longanimità, come può il Signore dire che io sto amando gli altri come lui ha amato me? Non funziona. Quindi il percorso è abbastanza chiaro. E allora il dover affrontare questa situazione in cui il Signore mi ha messo è stato un esercizio di grande valore per me. Voglio però sottolinearvi alcune altre cose. Una è questa. Vi ricordate dove e in occasione di quale evento nella parola è scritto prendi ora? E a chi è stato detto? Abramo. Il Signore di Abramo, Genesi 22, il Signore gli disse: Abramo, prendi ora il tuo figliuolo unico, diletto, e offrimelo in olocausto. Ma ma avete provato a immedesimarvi cosa voleva dire questo? Abramo, che aveva sospirato per tanto tempo questo figliuolo, che ha fatto quei pasticci con quella pasticciona di sua moglie, perché tutto sommato hanno combinato qualcosa che non andava bene, anche Sauro ce ne parlava in un messaggio recente. Adesso dice, l'ho avuto, ho 100 anni, lei ne ha 90, adesso mi dici di... Però tutto questo non risulta che sia stata un'esternazione di Abramo. È partito ad affrontare a testa bassa questa situazione. È andato avanti, ha fatto tutto il suo percorso e è arrivato, come sappiamo, al momento in cui stava per uccidere il suo figliuolo, ma il Signore lo ha fermato e gli ha detto, ora so, come se non lo sapesse prima. Ma lo sapeva però, e l'ha detto perché fosse quella conferma di cui Abramo in qualche modo doveva offrirgli l'occasione. Ebbene, io mi sono fermato nell'avviare quella che vi ho già raccontato, cioè questo colloquio mio personale col Signore, sulla parola prendi ora. Perché? Perché una delle tentazioni aggressive con cui il maligno mi stava tentando era di sì, ma adesso alzati, adesso fai qui, hai tante cose, cioè di rimandare avanti, di saltare quel momento. E questo credo che sia una tecnica che usa con tutti noi, o direttamente così ronzandoci nelle orecchie, o perché trova il modo per farci distrarre, far venire in mente qualche altra cosa, non è importanza, però è una tecnica che usa. E invece, fratelli e sorelle, è molto, ma molto importante, perché ci sono dei momenti specifici, come questo qua di Abramo di cui vi ho parlato, che è più facile da descrivere perché lo conosciamo dalla parola, è quando dice ora e ora. Non porre tempo in mezzo assolutamente. Non porre tempo in mezzo. E tempo vuol dire anche giustificazioni di tipo diverso, ma adesso faccio subito qui e là. Bene, perché ora? Io ho provato a pensarci e mi sono reso conto che probabilmente c'è un insieme di circostanze che sono quelle favorevoli. È come se il Signore dicesse, adesso fallo perché io ti tengo fermi quelli lì e tu hai la forza che se vuoi lo fai. Ti sto proteggendo. E cioè ti ho messo una circostanza, un'occasione, dei limiti attorno a te, conoscendo io, Dio, i tuoi limiti personali, perché tu possa, perché tu riesca. È un po' come dire, quel momento in cui il Signore ci stimola al ora è il momento in cui col minimo rischio si può ottenere quel passo, fare quel passo che il Signore si aspetta. E perché? Perché è benigno. L'ho detto prima, ce lo diciamo sempre, se il Signore partisse lancia in resta con la sua perfezione, ma cosa resterebbe di noi? Quindi dietro a quell'ora c'è come dire, una decisione celeste del Signore che ha detto, guarda, ti voglio così bene, mi fa così pena vederti tutto perso, ingargamato, infangato in mille cose. Guarda, faccio un'aggiunta alla mia compassione, ma lo faccio adesso, tu devi approfittarne. Non so che se sia così, ma mi dà un senso di questa compassione particolare, aggiuntiva, dedicata in quel momento per quella cosa, dove il Signore aspetta la nostra decisione. Cioè a fronte di un invito particolare del Signore, è un dramma diabolico, certo, diabolico, ma anche vergognoso rinviare. Tornerà quell'occasione lì? Io non mi ricordo bene, ma c'è una lettera di Paolo che parla un po' di questo aspetto, dove dice che non bisogna perdere le occasioni. E tornerà? Non lo so, forse sì, forse no. Facciamo l'esempio di Abramo. Se Abramo non avesse superato la prova, ma quella conclusione della spedizione là sul Monte Moria, dove Isacco non è stato sacrificato, non è stato sacrificato perché Abramo ha voluto essere coerente e obbedire fino in fondo. Se quella spedizione fosse andata a buca, diciamo, la promessa che è seguita dove sarebbe? Quando sarebbe avvenuta? Quando sarebbe stata rifatta? Leggiamo un attimo quella promessa in Genesi 22, perché a seguito di quel olocausto, diciamo mancato fisicamente, ma perfettamente centrato nell'anima di Abramo, dopo quell'olocausto gli ha detto, sono in Genesi 22, capitolo, sì, l'ho detto il 22, al versetto 12, l'angelo lo chiama, Abramo risponde: eccomi. E l'angelo: non metter la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi il Dio, giacché non m'hai rifiutato il tuo figliuolo, il tuo unico. E poi aggiunge un po' più avanti, al versetto 16, in conseguenza di questo, dice: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che siccome tu mi hai fatto questo e non mai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la rena che è sul lido del mare, e la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici. Se Abramo non avesse fatto questo saggio, questa promessa dove andava? Il Signore ha le sue vie, l'avrebbe, ci sarebbe tornato sopra, perché era il cuore della sua salvazione. Però voglio dire, pensiamo un attimo, come mai a un certo punto e perché strettamente il Signore è andato a pescare un pastorello dietro le pecore, Davide? Perché? Perché il re che c'era prima a un certo punto non si è comportato come Abramo, ma ha mancato a fronte di un impegno che doveva assolvere. Come si chiama? Samuele se n'era andato e gli ha detto: allora aspetta 7 giorni, poi quando io torno farai l'olocausto, quello che era da fare. E il furbo, dicevo Samuele, Saul ha aspettato 7 giorni, però tardava ad arrivare, e quando è tardi ad arrivare che si misura la fede, mica quando è arrivato un'ora prima. Il Signore l'ha messo alla prova, tardava ad arrivare, ma era una parola del Signore che aveva detto che io verrò e farai l'olocausto. E lui, per la presunzione, dice: io sono il re, io comando più di lui e io faccio l'olocausto. E questo è stato qualcosa che ha cominciato, è stata la base della squalifica di Saul. E il Signore ha trovato una soluzione completamente differente, è andato a pescare Davide e così via. Bene, torna allora alla nostra Genesi qua. Se Abramo non avesse affrontato fino in fondo con un livello di gradimento del Signore, che è nelle parole: ora so che tu temi il Dio, il piano del Signore non sarebbe fallito, ma avrebbe fatto un altro giro, forse soltanto anni più tardi, secoli più tardi, non lo so, avrebbe potuto fare questo passo. Ricordiamoci, come piccolo esempio, che per la lebbra di Maria tutto Israele rimase fermo in un punto per 7 giorni, non mi ricordo. Comunque, va bene. Perché una persona. Bene, allora con questo ho voluto enfatizzare il valore dell'ora. Quando il Signore suona forte la campana così nel nostro cuore, ferma tutto. L'altra cosa che ho scoperto, credo che tutti la conosciamo e l'abbiamo sperimentata, è che quando il Signore dice ora, a guardarci bene, non c'è nessun impedimento. Ce li inventiamo, ascoltiamo il maligno, ma in sé in quel momento è fattibilissima la cosa, è fattibilissima. Bisogna solo avere la fiducia di rispondere immediatamente. E quante volte su questa linea troviamo che profeti, che lo stesso Samuele, sentita la chiamata, hanno detto: eccomi, subito, eccomi. Siamo capaci, fratelli, vi invito, sorelle, vi invito, a rispondere: eccomi. Che cosa ci sia, non lo so. Perché quando Samuele sentiva la chiamata, non sapeva perché, però ha detto: eccomi. E Isaia ha detto la stessa cosa: eccomi, sono qua. Perché? Perché c'era una fiducia nei confronti del colui che chiama, della voce che stava dietro a quelle parole. Eccomi. Allora, c'è un punto che mi ricordo bene, che mi sembra di dover dire. L'altra cosa che è del tutto perfettamente inerente: se il Signore sceglie un momento per una certa cosa, quella cosa di che cosa fa parte in senso lato? Fa parte di un piano di Dio, come erano questi qua. È il piano assoluto di Dio, cioè che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza delle verità. Come risultato finale, sì, ma quante volte abbiamo detto che in mezzo ci sono mille piani differenziati, che sono quelli della cosiddetta volontà permissiva, con la quale il Signore ci tenta di raddrizzarci e portarci il più direttamente possibile alla confluenza sul piano della sua, il piano fondamentale perfetto, che è quello là. E allora il rimandare una chiamata del Signore, che è una chiamata che fa parte di un piano, e se la sento io fa parte del piano che ha per me, o perlomeno di sicuro per me, può darsi che ci siano degli altri coinvolti, questo non lo so, beh, allora è veramente cattivo, ignobile verso il Signore rispondere con delle superficialità come quelle che ho tentato di accennare, ma sì, adesso non posso, adesso sono stanco, cose così, sì, poi lo faccio. Sì, poi lo faccio, cosa vuol dire in sostanza? Lo faccio poi dopo. Vuol dire in sostanza che do più valore a qualche cos'altro che a una bazzecola o la voce di una persona piuttosto che alla tua voce. Ma questo non è carino verso il Signore. Se io mi sentissi dire qualcosa del genere, e ciascuno di noi che è genitore qualche volta forse se l'è sentito dire dal figlio, vieni qua, vedi, aspetta un momento. Ma che fastidio dà. Ed è sopra. Allora, questo vuol dire che c'è qualcosa che ha più valore e più importante della chiamata. Ma se io sono genitore e ho avuto occasione di affrontare queste piccole cose, ma quello là è Dio. Sto dicendo che noi, che diciamo siamo figli di Dio, e abbiamo ragione, ma pensiamoci bene un momentino. Bene, sostanzialmente vi ho detto tutto quello che avevo in mente. Ritorno però indietro un momento. Se questa testimonianza, questa confessione che vi ho fatto ha riguardato degli aspetti specifici delle opere in me, non vi ho detto quale, ma non ha particolare importanza, io credo che tutti noi abbiamo qualcosa che cade sotto quelle opere là. Di più, di meno, dipende dai caratteri. Dipende dai momenti, di quanto il Signore è già riuscito a mettere a posto. E quindi questo meccanismo che ho cercato di illustrare, cioè che le opere della carne che abbiamo nel nostro cuore impediscono il fiorire dei frutti dello Spirito, non è una cosa mia personale. La vivo anch'io, ma come la viviamo tutti, più o meno in un modo diverso dell'altro, ma questo è così. Tutto ciò che opera della carne nel nostro cuore impedisce il fiorire dei frutti, inesorabilmente. Quindi il passaggio che io ho cercato di descrivervi quando sono stato dal Signore urtato attraverso una mia riflessione e il messaggio suo per entrare in questa visione è qualcosa che credo dobbiamo, avremo avuto e avremo ancora da affrontare ciascuno di noi. E no, io non so, forse se voi trovate una strada diversa, ma quella che io ritengo e ho vi espresso sia la strada è quella di riconoscere che frutti, che opere sono, e eventualmente perché mi piacciono tanto, eventualmente perché non gliele voglio dare, e arrivare al punto in cui il Signore ci mette con le spalle al muro, ora, quella è l'ora di decidere se gliela vogliamo consegnare. Ed è un momento in cui non bisogna dire di no, assolutamente, non bisogna dirlo mai, Ma se il Signore arriva a quel punto di, come dire, di impuntarsi, di battere i pugni, oh Giovanni, Carlo, Francesca, Giorgio, e ora, quelle ore, non si può rimandare, non si può, è veramente una doppiezza profonda, perché poi magari dopo ci mettiamo a pregare, oh Signore, il mio Dio, il mio Padre, ma come? Non va bene. E diciamo, il passaggio difficile è quello di non essere doppi nel riconoscere l'opera al Signore. Io ho detto doppio, uso adesso questa parola, però prima ho detto in totale integrità. Beh, la mancanza di qualche integrità è la doppiezza, se non sono fratelli, sono sorelle. Va bene? Allora, la confessione, il riconoscimento di quello che abbiamo nel cuore al Signore non è una manfrina che si racconta, è veramente un dire qualche cosa che corrisponde a un che deve essere puro agli occhi di Dio, sapendo che il Signore ha un suo metro di misura. Sulla parola suo metro di misura voglio aggiungere ancora una considerazione. Vogliamo andare, per piacere, al Salmo 18, dove c'è un po' una spiegazione di quello che prima ho accennato riferendomi a Giobbe. Allora, adesso vi trovo il versetto, Salmo 18. Salmo 18, al versetto 20, però riassumo un attimo precedentemente. Qui è descritta una situazione che può essere la descrizione santa di quello che ho detto io nel mio caso. Cioè, i legami della morte mi avevano circondato, i torrenti di distruzione mi avevano spaventato, nella mia distretta invocai l'Eterno. Okay? E a un certo punto il Signore, versetto 16, dice: distese dall'alto la mano, mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque, mi riscosse dal mio potente nemico, da quelli che mi odiavano perché più forti di me, e si erano piombati addosso nel dì della mia calamità, ma l'Eterno fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori al largo e mi liberò perché mi gradisce. E il versetto dopo dice: l'Eterno mi ha retribuito secondo la mia giustizia. La mia? Ma come la mia? Questo è Davide che parla. Come la mia giustizia? È quella di Dio? Come mai questo? Questo sottolinea ciò che ho cercato di dire prima, che il Signore Gesù ha una giustizia assoluta, perfetta, ma se vuole che noi percorriamo la strada, ogni tanto deve far così. E quindi limitare il campo della nostra visibilità e coscienza, perché non riusciremo a passare. Allora, qui Davide dice: la mia giustizia, cioè proprio io ho detto tutto, assolutamente tutto, nell'integrità del mio cuore. Più in là non so cosa dire, inventerei qualche cosa, come quando noi tentiamo di suggerire al Signore, facendo un'intercessione per dire cosa deve fare, siamo messi circa così. Ebbene, c'è una spiegazione subito dopo. Allora, l'Eterno mi ha retribuito secondo la mia giustizia, mi ha reso secondo la purità delle mie mani, poiché ho osservato le vie dell'Eterno e non mi sono empiamente sviato dal mio Dio. Poiché ho tenuto tutte le sue leggi davanti a me, non ho rimosso da me i suoi statuti e sono stato integro verso di lui. Mi sono guardato dalla mia iniquità, ond'è che l'Eterno mi ha reso secondo la mia giustizia. Questo è anche il discorso che sta dietro alle parole iniziali di Giobbe, come ho citato prima. Iniziali perché dice era integro e retto agli occhi di Dio. Perché Dio lo guardava con questa lente di riduzione, un settore soltanto, perché sapeva che lì poteva reagire. Questo lo dice Davide, lo dice Giobbe, ed è qualche cosa che il Signore, come amorevole atteggiamento di grande longanimità, ha anche per noi. Salmo 145 dice: tutte le tue vie sono giuste e tutte le opere sono benigne. questo lo dice verso la fine, ma a metà dice che le sue compassioni si estendono a tutte le sue opere. È una compassione del Signore, è una compassione del Signore, che per la compassione del Signore che Davide ha potuto dire per la mia giustizia. E questa compassione è identica nel Signore, non l'ha cambiata, non è il suo carattere, e la continua a usare anche noi, però dei furbastri non li vuole, non ne vuol sapere nel modo più assoluto. Ed è un colpo da furbastro anche il dire, beh, adesso non posso, poi, no, perché è uno schiaffo al Signore. Io mi fermo qua, credo di avere, spero di essere riuscito a spiegare abbastanza bene la cosa, anche perché è stato un difficile momento personale che il Signore avrà anche, penso, occasione di riaprire in futuro, perché la strada mia sta ancora davanti finché sono qua. Ci saranno altre situazioni, altre occasioni, ma, come devo dire, la, non posso dire la tecnica perché è una brutta parola, diciamo, con cui affrontare queste cose, in qualche modo l'ho capita, e l'ho capita, credo, abbastanza a fondo. Sia da ringraziare nel Signore, sia da poterne godere, se ancora ci saranno di questi momenti. Amen. Amen.